come dice il titolo, parte dal titolo e poi andiamo nel nostro percorso, e cioè prossimità di Dio e vita cristiana. Mi sembra che valga la pena ritornare, non solo un istante, ma come Chiesa, su questo grande tema della prossimità, perché mi sembra che sia sostanzialmente l'annuncio del Vangelo e sia il nome stesso del Dio in cui crediamo. Se pensiamo a cosa stiamo vivendo attualmente, vicino a noi, lontano da noi, inutile dire, Ucraina, Palestina, Gaza, e chi più ne ha più ne metta, no? Partendo anche dai nostri piccoli o grandi malanni, perché sono anni in cui siamo stati malati, tanti, anche fisicamente, no? Pensiamo alla pandemia, pensiamo al Covid, attenzione, è assurdo dire che è finito, ma non, non per essere pessimisti o cercare il male dappertutto, no, per essere propositivi, è perché sono anni che, insomma, sentiamo, no, che siamo stati sfiancati dentro, corporalmente, intimamente. Pensate tutta la fatica delle relazioni, riprendere una serie di cose. No. Cioè, non possiamo essere superficiali, ingenui, dire sì, vabbè, no, ma tanto è qualcosa di passato. Probabilmente ci vogliono un po' di anni per rielaborare tutto ciò che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo. Per di più, dobbiamo considerare che sulla scena internazionale certamente non stiamo vivendo un momento tranquillo, sereno. Non ci sono mai stati momenti tranquilli e sereni ideali, eh? Quindi c'è qualcosa di bellissimo che viviamo oggi e di terribile che viviamo oggi, come è successo per tutte le epoche della storia. Però mi sembra che in questo momento, non lo so e provo a dire, poi ciascuno pensi un po' alla propria vita, pensando a quello che abbiamo vissuto con la pandemia, quello che sentiamo, eccetera, mi sembra che questa parola, prossimità, sentire che qualcuno è vicino a noi e noi farci prossimi ad altri, possa essere davvero un po' la chiave di svolta. Sentiamo che è una parola antichissima, ma che oggi risuona in modo del tutto particolare per noi. Allora proverei con voi stamattina, oggi pomeriggio e domani mattina a fare un percorso biblico, partendo dal Nuovo Testamento, su questa parola. Bene? La prossimità, che è innanzitutto quella di Dio, attenzione, perché questo è il punto, questo è il cristianesimo, che osa dire una cosa pazzesca, incredibile, che nessun'altra religione osa dire, e cioè che Dio si è fatto talmente prossimo a noi da farsi uomo, con tutte le conseguenze che questo può comportare. Oh, ecco perché il titolo è Prossimità di Dio, e poi partendo da questo annuncio così inedito, così unico, comprendere questo, che cosa significhi per una vita che si definisce cristiana. Cioè una vita che cerca di prendere forma da Gesù. Questa è la vita cristiana, attraverso il dono dello Spirito. Lo Spirito ci è dato perché possiamo imparare ogni giorno a non partire semplicemente da noi, ma a relazionarci con quel Dio che si è fatto così prossimo da farsi uomo, imparando a vivere da Lui. Parto con la citazione di un testo che sto leggendo e rileggendo, perché il Vescovo mi ha dato un incarico un po' particolare, che è quello di seguire i diaconi permanenti della diocesi di Alba. Per me è una cosa molto nuova, nel senso che insomma è un ambito su cui devo studiare io, riprendere un sacco di cose, no? E mi sono imbattuto nella riflessione con quest'autore, è francese, si chiama Étienne Grieux, che ha scritto questo bellissimo libro già qualche anno fa, nel 2016, intitolato Diaconia, che significa servizio, quando l'amore di Dio si fa vicino. Arriviamo al nostro tema. Lui certo scrive in riferimento a questo ministero che stiamo un po' recuperando nella Chiesa, ma in realtà in senso molto più ampio. A un certo punto dice, attenzione, perché la prossimità, sentire che qualcuno ci è prossimo, vicino, farci noi prossimi ad altri è un vero e proprio appuntamento odierno con Dio. Bello questo, no? Cioè dice attenzione a non parlare della prossimità in modo un po' retorico, o come se fosse solo la preparazione all'incontro con Gesù, è anche vero, eh? Per esempio quando diciamo senza delle relazioni significative come si può costruire la Chiesa, annunciare il Vangelo, vero. Ma c'è il rischio di pensare quel gesto come precedente all'incontro col Vangelo, no? Oppure abbiamo, ed è anche giusto, pensato l'essere prossimi come qualcosa che riguarda ciò che viene dopo il Vangelo, qualcosa di morale, ed è vero, no? Moralmente sono chiamato, chiamata a prendermi cura di altri, vero. Però questo autore è interessante perché dice attenzione. Perché in questo modo rischiamo di pensare la prossimità come precedente o successiva e ci perdiamo il centro del cristianesimo, il fatto cioè che Dio stesso in quel gesto si lascia toccare da noi. E sentite che cosa dice. Lui a un certo punto dice, secondo me ci sono alcuni incontri, alcune esperienze umane che sono, ripeto, come dice lui, dei veri e propri appuntamenti con Dio oggi. Va bene? E parla in modo diretto di alcuni tipi di persone. Sentite. Semplificando molto, si potrebbero distinguere cinque tipi di interlocutori che ci obbligano a uscire da una logica di scambio calcolato. Cioè dice, ci sono alcune persone, e sono delle esperienze che possiamo aver fatto tutti, che ci permettono di uscire da relazioni puramente commerciali, va bene? E che quindi ci spiazzano e ci fanno entrare nel grande tema dell'essere prossimi. Cinque, segnatevele perché sono interessanti. I bambini. I malati, i poveri, lo straniero, e sentite l'ultimo, è dura sta faccenda qua, il nemico. Basterebbe questo per fare i nostri esercizi, bene? Mi è piaciuta molto questa cosa, ripeto, e lui dice, ripeto, se non capiamo, alziamo la mano tranquilli, diciamo no, spiega meglio, ok? Perché mi sembra una cosa geniale questa qui. Dire prossimità significa toccare Dio, Nulla di meno, va bene? E lui dice, questo lo facciamo, lo sperimentiamo sulla nostra pelle attraverso cinque esperienze di persone specifiche che ci fanno uscire da noi e ci mettono in crisi. Quindi non ci sta dicendo che questa roba qui è bella, tranquilla, serena, È qualcosa che ci spiazza, va bene? Non ci rende tanto tranquilli. Non è come quando in uno stagno con l'acqua tutta stagnante arriva un sasso e cosa fa? Muove l'acqua, no? Ma meno male, perché vuol dire che quell'acqua poco per volta si pulisce, no? Non è l'acqua stagnante. E quello dice attenzione perché nella nostra vita, quando abbiamo a che fare con, ripeto, i bambini, i malati, i poveri, lo straniero, il nemico, succede in noi qualcosa di assolutamente nuovo. Siamo spiazzati, siamo costretti ad aprirci. Va bene? Vado avanti nella citazione. Di fronte a loro, ognuno è sfidato a inventare una cosa diversa. Facciamo qualche esercizio. Io mi ricordo un episodio ormai di 24 anni fa, ero ancora in seminario, nasce mia nipote, al mattino presto, non c'erano ancora i cellulari, nedicava, era il 16 di dicembre, prima nipote, no, quindi sai,
no, interessante, poi sei giovane, così diventi zio, no? Il seminario ad Alba era vicinissimo all'ospedale, adesso non c'è più perché ad Arduino, sapete tutte le faccende nostre, vabbè, comunque, un ospedale di Alba. Io mi sono scaraventato giù, perché era mattino presto, quindi ho saltato le lode e ho detto no, vado, perché insomma è una cosa fondamentale, no? Il rettore lo sapeva, sapeva che era lì, quindi ok. Arrivo, solo che io essendo proprio vicino vicino riesco a arrivare prima di tutti gli altri, compresi i nonni e tutto, eccetera, per primo. E arrivo nel momento in cui mia nipote, che adesso ha 24 anni, si chiama Francesca, era stata appena pulita, no? E messa in braccio a mia sorella. E c'era allora una suora che adesso ormai è mancata perché era già avanti negli anni allora, che si dedicava ancora, no? A tutto questo. E mi ricordo che mi dice, prende mia nipote all'improvviso dalle braccia di mia mamma e dice tieni e prendi in braccio Francesca. Raffarino, no? Così. E ovviamente poi da uomo, così, no? Un po' ragazzo che non sa bene, la prima cosa che fai, no? Un po' ti distanzi, no? Ma perché hai timore, hai paura? Dicevo, caspita, mamma, questo corpicino, no? E questa suora, donna, come si dice, ma nel senso bello, vero, forte di questo termine, tutt'altro che remissiva, quindi molto moderna in questo, si gira e fa perché era così, è molto burbera, ma amatissima, burbera anche qui in senso buono, deciso, come dire, una burbera delicatezza, non so se si può definire così, no? Si gira e mi fa, e tu vuoi diventare prete? Prima impara a prendere in braccio un bambino, poi diventerai prete. Non me lo dimentico più, Sarà per il fatto che è la nipotina che arrivava, ok. Ma io ho ancora gli occhi davanti a me di quella persona che, ripeto, in modo netto, ma vi assicuro delicatissimo, ma forte, mi ha detto quella roba lì. Ma è vero. Poi il giorno dell'ordinazione c'era, gliel'ho ricordato. Guarda che mi ricordo, Impara a prendere in braccio un bambino. Tanto più per noi, che poi bimbi non ne abbiamo, facciamo altre scelte, no? Quindi è importantissimo, no? Cioè che anche, questa è anche prossimità, Cioè che ciascuno di noi, nelle vocazioni diverse, si aiuti a vicenda a sperimentare ciò che per scelta non si sperimenta. Impara prima a prendere in braccio un bambino, perché prendere in braccio un bambino, caspita, ancora appena nato o nata, vuol dire uscire da te stesso. Devi fare attenzione, la questione è molto delicata, prendi in mano qualcosa di fragilissimo. Per fare un esempio, cioè sarebbe bello se ciascuno di noi, magari poi nel vostro silenzio successivo, no? Provaste a prendere queste cinque tipologie di persone o situazioni e provare a fare un po' questo lavoro. Ho degli episodi, mi ricordo di qualche episodio, lo riprendo, lo scrivo, bene? Ma andiamo avanti, pensiamo i malati, o quando noi siamo stati malati, complicatissimo. Come reagisci? Come stai vicino ad un ammalato? O come ti poni tu quando sei ammalato o malata? Vedete? Cioè tu, il sasso che entrano nello stagno e comincia a muovere tutto. I poveri. Qui per poveri lui intende non solo chi è mancante di soldi, Povertà a tutti gli effetti. Noi siamo ancora sostanzialmente in una zona ricca, io parlo soprattutto dell'Alvese dintorni, ma dove si sta ancora veramente bene, Ma vi assicuro che ci sono delle povertà a livello umano, che sono incredibili. Cosa vuol dire prendersi cura delle povertà? O accettare noi di essere poveri in qualcosa? Difficile, eh? Ci spiazza. Lo straniero, penso che basti soltanto dire la parola. Abbiamo un enorme timore, diciamocelo. Questa cosa ci spiazza ed è anche ovvio che ci spiazzi. arriva qualcuno che non conosciamo, di luoghi diversi, di culture diverse, è ovvio, che la prima cosa per noi è dire: che senso ha questa cosa qui? Riuscirò ad aprirmi? Chi è l'altra persona che arriva? È un amico? Un nemico? Difficile, no? Però da che mondo è mondo, da quando l'uomo esiste, noi siamo fatti per mescolarci, da sempre. Quindi, che facciamo? Continuiamo a respingerci? Si può, Ma un po' ironicamente si potrebbe dire: ma dove vivi? Capito? Ma dove vivi? Ma lo sai che cosa sta succedendo nel mondo intero? Poi questo vuol dire capire cosa vorrà dire questo, A livello di attenzioni, di regole, cioè, non è una roba così, Però ci spiazza. E infatti oggi sappiamo, no? Anche gli estremismi, eccetera, le difese. E poi il nemico. Mamma mia qua. Ci pensiamo poco, no? Come sia possibile che anche l'esperienza di un nemico, cioè di qualcuno con cui veramente non andiamo d'accordo o ci ha fatto del male, possa diventare per noi un'occasione per uscire da noi stessi. Non ci sono risposte. Mi sembra però molto interessante che questo autore sia così concreto, vedete? Cioè ci parla della prossimità partendo da 5 esperienze che ci chiedono, ripeto, che ci piacciono, di uscire da noi stessi. Di far sì che lo stagno si muova. Poi cosa succederà non si sa. Ma intanto queste sono esperienze che ci fanno uscire. E quando viene l'incontro con loro, si manifesta spesso una gioia calma e felice. Gli orizzonti si aprono nuovamente. Ed eccomi spinto al largo, liberato da ciò che mi costringe. Perché vedete, anche la fatica di ricreare una relazione con chi mi ha fatto del male, cioè tutto questo, no? Se è vissuta in un certo modo, non ci fa più essere come prima. Se noi ci chiudiamo, allora tutto diventa tremendamente disumano. Se noi impariamo ad affrontare quelle prossimità pericolose, difficili, c'è il rischio bellissimo di arricchirci umanamente, ma è difficile. All'accenno di questa gioia, il credente riconosce ciò che per lui ha una freschezza sorgiva, il dono di Dio, la forza del Vangelo, il passaggio di Cristo. Vedete, un appuntamento con Dio. Tutte le volte che abbracci quel bambino, che affronti una malattia, no, che cerchi di capire lo straniero che quella persona è diventata per te, attenzione, non so se vi è mai capitato, anche la persona che vive con te o che conosci da tanto tempo, quante volte diciamo: mi sei diventato o diventata straniera, non ti comprendo più. Senza andare a distanza a vedere gli sbarchi, eccetera, no? E come dire, l'incontro, scontro tra culture. Partiamo già da noi. Per una serie di motivi possiamo all'improvviso sentirci stranieri. Succede. Allora anche qui, che facciamo? Ci chiudiamo? Oppure proviamo a cogliere che tutte queste cose che possono accadere nella nostra vita sono delle istruzioni per noi. Ci chiedono di aprirci, di affrontarle e di sfidarci. Però questo non va da sé. Non è automatico. Allora vado al Vangelo. Perché l'annuncio di Gesù, che è l'annuncio del Regno di Dio, credo che lo possiamo né più né meno che raccogliere qui. Il Regno di Dio si è fatto vicino, prossimo. L'annuncio è: Tutte le volte che sei solo, sola, ammalato, malata, non sai che pesci pigliare nella vita, le cose non vanno bene. O magari stai anche vivendo un momento bello, gioioso, ma dici, ma che senso ha questa roba qui? E come posso spendere questa cosa per altri? Bene, il regno di Dio si è fatto vicino. Sappi che attraverso quell'avvenimento puoi sostenere la tua fiducia. Puoi non chiuderti, ma aprirti, perché c'è qualcuno che si è fatto vicino a te. Il cristianesimo è questa inedita prossimità di Dio verso di noi. Ogni volta che il Gianluca ancora non dom, in quel momento ha fatto così e si è quasi ritratto, no? Rispetto a quel corpicino, il Vangelo ti dice il regno di Dio si è fatto vicino, cioè puoi prendere in braccio Francesca. Di fronte a quella relazione completamente all'aria è diventata impossibile. Il regno di Dio si è fatto vicino. Proviamo insieme a trovare la modalità perché non sia una relazione disumana. Cosa questo vorrà dire è tutto da vedere. Ma intanto, mi spiego? Cioè il Vangelo diventa quel motore, quell'approfondimento di fiducia che permette di stare dentro la vita così. Là dove saremmo tentati di dire mi chiudo, chi non conosco può essere un nemico, e magari lo è. Il Vangelo ti dice fatti prossimo. Perché non c'è un altro modo di affrontare tutto questo che non sia la relazione di vicinanza. Certo, ti lascerai ferire, dovrai cambiare, le cose potranno anche non andare bene, ma è l'unico modo per riguadagnare questa postura di apertura umana, fondamentale. Allora, vi indico innanzitutto alcuni testi che possono poi servire per la vostra riflessione. Io non so bene come tempi, come siamo, ditemi voi, insomma, poi quando siete stufi, altrimenti basta e facciamo silenzio e va benissimo. Io vi offro semplicemente su questo punto alcune indicazioni di testi su cui poi eventualmente potete riflettere per conto vostro. Allora, innanzitutto andiamo. Vi inviterei a leggere tutto il capitolo 1 del Vangelo di Marco, che è l'inizio di questo annuncio di prossimità. In particolare dal versetto 14 in poi. Qui siamo all'inizio della predicazione pubblica di Gesù e per l'Evangelista Marco le prime parole di Gesù sono queste. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio. Ricordiamoci che Vangelo vuol dire lieta notizia, notizia lieta, gioiosa, e diceva, il tempo è compiuto, è pieno, è vivibile, potremmo dire così, e il regno di Dio è vicino. Dio si è fatto prossimo, convertitevi e credete nel Vangelo. Vedete che la condizione perché si possa camminare, ce lo siamo detti adesso, è che qualcuno si faccia vicino a noi. Ricordati che puoi prendere in mano la tua vita, ricordati che puoi affrontare quella ferita, ricordati che puoi attraversare quel momento particolare che stai vivendo. Perché? Non perché sei l'eroe del mondo, non perché sei onnipotente, questa è una difesa, ma perché qualcun altro si è fatto vicino a te. Vedete che la prossimità è la condizione perché ciascuno di noi possa vivere. Sentire, cioè, sulla nostra vita una parola di benedizione. Dire bene di qualcuno. Sappi che c'è qualcuno che ti vuole bene. Ok, allora posso camminare. non perché sono perfetto, non perché tutto nella mia vita è legittimo, ma intanto se qualcuno si è avvicinato a me, io posso camminare. Non sono da solo, non sono da sola. Gesù arriva sulla scena del mondo così, Non dicendo adesso vi faccio la morale, vi faccio la predica, dovete, poi ci sarà anche il tempo di fare questo, ma l'inizio del Vangelo è convertitevi e credete, cioè abbiate fiducia perché Dio si è fatto prossimo a te e a tutti. Tant'è, e non lo faccio perché siamo in AC, ma perché effettivamente questo testo è particolarmente pregnante per ricordarci tutto questo, al capitolo 5, ed è il secondo riferimento che vi lascio, sempre del Vangelo di Marco, trovate il brano di Vangelo dell'anno, della nostra vita associativa. E cioè quel percorso molto particolare che Gesù compie di prossimità con una donna che ha perdite di sangue, la famosa emorroissa, no? E questa figlioletta piccola, la figlia di Gairo. Malattia gravissima, sta morendo. Gesù entra nella storia di queste due persone. Guardate che in quei gesti che Gesù compie, sentiamo tutta la bellezza, la profondità di che cosa significhi essere prossimi. Vi indico alcune cose, poi lascio a voi la lettura e probabilmente quel testo a ciascuno di voi dirà cose particolari. Ricordiamoci di questo, che innanzitutto a farsi prossima a Gesù è proprio questa donna. Non è Gesù che prende l'iniziativa qui, Gesù si volta nella misura in cui questa donna coraggiosa si avvicina a lui e andrà a casa di Gairo perché da quella casa arrivano a dirgli: guarda che c'è questa figlioletta che sta morendo, è grave, vai. Interessante questo, no? Il figlio di Dio non dice io sono Dio e quindi adesso vi faccio vedere chi sono. Gesù stesso che ha bisogno di prossimità. Forse questo ce lo ricordiamo poche volte, eh? Non so se abbiamo tanto questa immagine di Dio, eh? Non è detto. Penso di no. Ma questo è il Dio del cristianesimo, che chiede lui prossimità. È impressionante, eh? Chi mi ha toccato? Come chi ti ha toccato? Ti toccano tutti? Sei in mezzo alla folla? No. Si voltò e disse: chi mi ha toccato? Sentite che Gesù è maestro e signore anche in questo, no? Cioè nella sua capacità di riconoscere i tocchi più profondi, le relazioni più profonde della vita che vive. Una donna con perdite di sangue, con tutto ciò che questo significa, eccetera, per la purità, non purità, non per di più una donna discriminata in quanto donna, capite? Qui sta a significare che Gesù non ha timore di farsi toccare e questa donna non ha timore di andare oltre le convenzioni anche religiose del tempo, pur di toccare anche solo il lembo del mantello di Gesù. Ma vi faccio notare, non è Gesù che prende l'iniziativa, lui ha bisogno di prossimità per dire chi è. E la stessa cosa avverrà per quanto riguarda la figlia di Gairo. Se andate alla fine di questo bellissimo testo, su cui non mi fermo ma lascio a voi la lettura, solo qualche provocazione, scoprirete quanto la prossimità si incarni in Gesù. La cosa che Gesù dice è la cosa più prossima e più umana che c'è. Non dice: bene, avete visto che cosa ho fatto? No, ho risuscitato questa ragazza, quindi adoratemi, mettetevi tutti in ginocchio. Che cosa dice? Andate un po' a vedere. per favore, datele da mangiare. Questo è il cristianesimo. È il nostro Dio. Vedete? Così vicino a noi, da dire come prima cosa dopo un avvenimento così, per favore, datele da mangiare. Era già successo, quando per esempio si dice che i discepoli erano talmente indaffarati nella pastorale e nelle agende pastorali che non avevano più neanche il tempo di mangiare. Non è che Gesù dica, bravi, vi state dedicando, no? Detto, fermatevi e mangiate, perché vi state perdendo un ambito umano fondamentale, altrimenti anche la vostra carità non avrebbe senso e diventerebbe di nuovo autocentrata, anche se magari fate un sacco di cose. Bello, no, questo? Vedete? Cioè ritorniamo sempre alla preziosità dell'essere prossimi, che ci libera da tutte quelle relazioni o quei rapporti puramente commerciali, che non ci fanno bene, che ci disumanizzano. Se noi andiamo ancora avanti, Marco 7, 18, no, forse ho sbagliato, scusate, no, andiamo a Luca 7, 18, cambiamo Vangelo. Sentite che cosa succede, forse ve lo ricordate, l'abbiamo anche sentito da poco questo, non molto tempo fa. Qui siamo al Vangelo di Luca, al capitolo 7, ripeto, versetto 18. Gesù ha iniziato la sua predicazione, compresi i suoi gesti e le sue guarigioni, va bene? Stiamo a quello che ci siamo detti finora. A un certo punto Giovanni, che è stato arrestato, l'abbiamo sentito nel Vangelo di Marco, fu informato dai suoi discepoli di tutte queste cose. Di tutte queste cose cosa vuol dire? Il regno di Dio si è fatto vicino. La figlia di Gairo viene guarita, l'emorroista viene restituita alla sua dignità, figlia, vai in pace, sei guarita, eccetera. Chiamati quindi due di loro, Giovanni li mandò a dire al Signore, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Vuol dire che qui il nostro grande Giovanni Battista va in crisi. Giovanni Battista ci ha mandato da te per domandarti, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento Gesù guarì molti da malattie, infermità, spiriti cattivi e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta, andate e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia, beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Nella mente di Giovanni Battista, il Messia doveva arrivare come una benedizione, e questa era una scena che Giovanni Battista aveva ben forte davanti a sé. Ma in testa aveva anche una seconda scena. Il Messia arriva per la salvezza di tutti, ma condannerà. Prenderà il bastone e dividerà. Che cosa succede? Che con la venuta di Gesù la prima scena si realizza. La seconda? No. Il grande Giovanni Battista dovrà dire, ma sarà proprio lui colui che deve venire, c'è qualcosa che non mi torna. La grandezza di Giovanni Battista non è aver capito tutto, aver colto che nei gesti di Gesù c'è stato qualcosa di assolutamente unico, rispetto anche tutte alle sue attese, rispetto al Messia veniente. Riusciamo a intuire questa cosa? È pazzesco, eh? Cioè, arrivare a dire che prossimità è il nome stesso di Dio non è una roba tranquilla, eh? Capite? Perché noi abbiamo anche sempre dentro l'altra narrazione, sì, però un po' va bene, poi bisogna prendere il bastone. Il Vangelo non funziona così. Quella prossimità di Dio che Gesù rivela e incarna con la sua stessa vita rimarrà così dall'inizio alla fine della sua vita. E sulla croce Gesù continuerà a trovare esattamente la stessa prossimità che ha cercato con l'emorroista, con la figlia di Gairo, con la guarigione degli indemoniati, guardando il ladrone che è accanto a lui, oggi sarai con me in paradiso, guardando chi gli sta mettendo i chiodi, padre perdonali perché non sanno quello che fanno, capite? È impressionante. Certo che questo ha la forma di un giudizio, e come? Perché manifesta che cosa c'è nel nostro cuore, no? Cioè se c'è accoglienza o se c'è la resistenza. Se c'è il Gianluca, no, di prima, che rispetto alla Francesca piccolina dice mi tolgo, oppure ha il coraggio di prendere quel corpicino e di accoglierlo. È chiaro che c'è un giudizio, mi spiego, utilizzo questa parola, ma non nel senso del giudizio come lo pensiamo noi. È sempre fare un discernimento, passare al setaccio, non mi piace molto questa immagine, la nostra vita, ma partendo da un annuncio che è sempre questo, che è un annuncio di prossimità per te. Dio non cambia faccia, rimane così, dall'inizio alla fine. La grandezza di Giovanni Battista sta qui, non nell'aver capito tutto, ma nell'aver colto l'assoluta novità di Gesù e quindi mettendosi anche in crisi, dicendo c'è qualcosa che non mi torna, ma allora devo anch'io imparare a camminare attraverso questa novità. Quasi finito, eh? Poi lascio a voi il silenzio e la riflessione. E a questo proposito, adesso non facciamo una lezione di teologia, ma ve la butto solo lì, perché è una cosa magari anche un po' difficile, però mi piacerebbe prima o poi riuscire a trovare le parole per dirle, per dire questa cosa nel modo più semplice, assoluto, e non solo magari a scuola, eccetera, no? Vi ricordate il prologo di Giovanni che abbiamo sentito da poco e risentiremo di nuovo, perché riascoltiamo spesso liturgicamente nel periodo di Natale, eh? All'inizio Giovanni dice in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio. In greco quel presso significa pros, cioè per, prossimo. Qui siamo davanti a una roba che nessuno, e vi garantisco, ha mai osato dire, che partendo da Gesù, da ciò che ci siamo detti adesso, l'emorroista, eccetera, va bene, tutti i suoi gesti, tutte le sue parole, addirittura dall'inizio in Dio quella prossimità è presente da sempre. Dio è pros, colui che è presso. Ma non vi sembra straordinaria questa roba qui? Non so se riesco a spiegarmi, cioè non è che prima c'è Dio come lo immaginiamo noi, no? Poi dopo certo, no? Lui si fa prossimo a noi, ma potrebbe anche non farlo. No, vuol dire che prossimità è Dio. Il verbo era presso Dio, c'è un presso che è la vita stessa di Dio. Pazzesco, eh? Vuol dire che oltre quella parola lì non c'è niente. È il pavimento, è ciò che sostiene tutto. Allora noi tutte le volte, riusciamo a intuire questa roba qui, no? Cioè tutte le volte nonché sentiamo qualcuno che si fa prossimo a noi e ci sostiene, si spera, no? E noi abbiamo il coraggio di fare altrettanto con altri, noi tocchiamo Dio, quel presso. Tocchiamo l'origine della vita. E allora certo, senza fare romanticismi, tutto ciò che va in un'altra direzione, e lo sperimentiamo nella storia, vicino e lontano da noi, non solo non tocca l'origine, ma mortifica l'umanità. Capite che su quel gesto lì si gioca la possibilità che abbiamo di rimanere umani oppure no? Senza entrare nella complessità dei conflitti, difficilissimi da interpretare. Dico però, dovrà prima o poi succedere quella che noi come cristiani, chiaramente, non è che chiamiamo sovrabbondanza evangelica, per cui qualcuno prima o poi dovrà arrivare a dire basta e uscire dalla logica della vendetta. Certo, facile a dirsi qui, tra di noi, tranquilli e sereni, è molto più complicato, no? Però noi abbiamo questo tesoro. Questo è il senso del cristianesimo, che capite, è qualcosa di sovrabbondante, che va oltre ogni nostra logica, eh? Questo presso. Arriverà pure il momento in cui nella nostra vita ordinaria, fino ai grandi e enormi conflitti, si tratterà di lasciare le difese e dire: adesso mi faccio prossimo, o lascio che l'altro venga verso di me. Ripeto, cosa voglio dire? Auguri. Ma, visto che siamo in un contesto di esercizi spirituali, proviamo a domandarci se ogni tanto ci ricordiamo che l'annuncio del cristianesimo è questo. Poi, quante mediazioni, difficoltà, no? Però cosa vuol dire per noi? Perché mi sembra che rischiamo, a volte anche come Chiesa, di non dirla neanche più questa cosa. Se non lo diciamo noi, non lo dice più nessuno. Ma no, non nel senso che siamo i migliori, mi capite, no? Noi nel senso di cristianesimo. C'è il rischio che questo annuncio straordinario di liberazione, che potrebbe avere anche un risvolto, certo, sociale, politico, rischia di scomparire. E Gesù lo dirà, quando il figlio dell'uomo tornerà, ci sarà ancora la fede sulla terra? Capite che la roba mica da poco, eh? Ultimissima cosa che vi lascio, Matteo 25, che conosciamo bene. Vedete che finiamo il nostro cerchio sulla prossimità, eh? Matteo 25 è conosciutissimo perché è la famosa immagine del giudizio. No, attenzione, non è che quel racconto ci dica che avverrà così, no? Però con immagini molto forti ci ricorda che il senso della nostra vita si gioca sull'amore, sulla prossimità, vedete? Allora, ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Fin dalla creazione del mondo, dice, arriviamo a quel presso, perché da sempre è così. Ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Tornano un po' in un altro modo, quelle persone o esperienze di cui vi dicevo all'inizio, partendo dal testo di Etienne Grieux. Vedete? Altro esercizio che potreste fare, se avete voglia, liberamente, è prendere di nuovo queste categorie, quindi chi ha fame, chi ha sete, chi è straniero, chi è nudo, chi è malato, chi è incarcerato, e provare non subito a dire che cosa devo fare io per. Sì, poi si spera anche che ci chiediamo questo, va bene? Però l'esercizio oggi potrebbe essere un altro. Provare a scavare nella mia, nostra vita, e riconoscere quando io sono stato o stata affamato, assetato e magari qualcuno mi ha dato da mangiare. Quando sono stato straniero o straniera, può succedere? Parti per lavoro in un altro posto e non ti trovi più a casa. O diventi straniero al tuo stesso paese per mille motivi, non si sa bene perché. Succedono delle cose per cui io sono diventato straniero. Oddio, e adesso c'è qualcuno che mi accoglierà? Potrò risentirmi a casa? Fatelo in questo lavoro, perché tutti sono stati stranieri, tutti. Anche solo una volta. Nudo. Quando ci sentiamo nudi, no? Indifesi. Fragili. Quando siamo stati malati. Proprio fisicamente, non è il caso di dirlo, per tutti. Quando eravamo in carcere, si spera di non esserci entrati dentro davvero, ma quante volte possiamo essere prigionieri di qualcosa che ci soffoca e non riusciamo a sentirci liberi? Provate a farlo, è questo lavoro, perché vedete, è di nuovo fare in modo di fare memoria innanzitutto del bene che nella prossimità abbiamo ricevuto da altri. Perché è questo che ci permette a nostra volta di stare bene nella vita e di prenderci cura di altri, facendo innanzitutto memoria del bene che abbiamo ricevuto. Altrimenti diventiamo senza pietà, diventiamo spietati, vero o no? Ma davvero, eh? Confessiamolo anche, siamo in famiglia. Io lo dico anche per me, eh? Se non facciamo questo lavoro ogni tanto, diventiamo spietati, soprattutto nel mondo in cui viviamo, che si sta estremizzando molto. Succedono delle cose, bam, guardate sui social, scrivi due cosette, magari anche avanti, eh? Si manifestano le peggior cose. Ecco perché dobbiamo fare questo lavoro. Allora, sintetizzo e concludo, scusate ma sono andato oltre, volevo essere più veloce, eh? Ok? Siamo partiti dalla prossimità, che parte sempre da esperienze molto concrete, bene? Che ci fanno uscire, difficile, perché ci chiede molta fiducia. L'annuncio del Vangelo è, puoi avere quella fiducia, perché c'è un altro che si è fatto prossimo a te. Vi ho fatto qualche esempio, eh? Passando per Giovanni Battista, che ha dovuto riflettere molto su questa roba qui perché ha capito che era davvero molto nuova, fino a questo esercizio che vi invito a fare. Non tanto subito, immediatamente, cosa vuol dire per me la prossimità verso altri, ma che cosa ha voluto dire per me quando quella prossimità l'ho sentita su di me e grazie a Dio ho potuto dire sono ancora qui. C'è qualcuno che mi ha portato in braccio, va bene? E ringraziando ho colto questa cosa qui come una benedizione per me. Ok, punto. Adesso non so bene gli orari, ma credo che abbiamo la possibilità di fare un'oretta, non so. Ecco, ma possiamo anche decidere insieme. Ditemi voi, anche in base a come siete abituati, se vogliamo poi fare un momento ancora su questa mattina di confronto, magari domande.